Buongiorno a tutti e benvenuti alla radio delle grandi emozioni.
La radio
delle
grandi
emozioni.
Buongiorno a tutti.
Intrighi,
passioni.
Quando parlo al microfono mi batte forte il cuore.
Ridere.
Spettacolo.
Curiosità.
Riflettere.
Attualità.
Tanto vicini anche se lontani.
Di tutto un po'.
La radio delle grandi emozioni.
La radio delle grandi emozioni non parla solamente di concetti, ma anche di eventi mondani. Ecco perché oggi parleremo di un concerto al buio al quale ci siamo incontrate così casualmente io, Paola e Giovanna la settimana scorsa, e vorremmo parlarvene perché è stata una bella esperienza. Innanzitutto, dov'era Paola?
Era al Museo Omero in Ancona.
Il Museo Omero, per chi non lo conoscesse, è un museo...
Un museo tattile per non vedenti, ma anche per le persone non dotate, diciamo.
Esatto, infatti al Museo Omero chiunque può andare lì e toccare tutte le opere esposte.
Sì, esatto.
Pensa che mi ha detto una mia amica che c'è stata a fare un'attività di laboratorio. Praticamente c'è un'attività in cui loro ti fanno toccare con le mani un oggetto e poi, senza vederlo, e poi te lo fanno disegnare su un foglio. E poi ovviamente chi, diciamo, è dotato di vista può vedere quello che ha disegnato e vedere anche l'oggetto che ha toccato e vedere se ci ha beccato. E non sempre si riesce a riprodurre quello che veramente si è visto con le mani.
Infatti è molto difficile senza vedere riprodurre un oggetto o un qualcosa.
Però è un'attività molto interessante, a me piacerebbe molto farla.
Sì.
Magari un giorno mi ci porti al Museo Omero a farla.
A me mi piacerebbe anche fare la cena al buio.
Eh sì, quello è molto interessante. La cena al buio, per chi non conoscesse questa cosa, che cos'è?
È una cena al buio che i camerieri sono tutti non vedenti.
Beh, molto interessante. E soprattutto, chi va lì e di solito vede non vede niente, ma siccome Allegra c'è stata una volta può raccontarcela.
Sì. Paola, ti devo dire che è stata effettivamente una bella esperienza, ma mi è successo un fatto increscioso, e cioè ero lì con il mio amoroso, che è una nota idrovora, nel senso che mangia come un bufalo imbizzarrito, e col fatto che eravamo al buio, indovina un po' cosa faceva lui?
Ti sporcava.
Peggio, mi fregava il cibo dal piatto. Perché
e lei
io,
non si accorgeva.
Io non lo vedevo. Mi sono accorta una volta perché mettendo la forchetta nel piatto ho sbattuto contro la sua forchetta e quindi ho capito che lui stava pescando dal mio piatto.
Che effetto ti ha fatto mangiare al buio?
È stato molto strano, molto lento. Perché comunque normalmente guardo nel piatto e pesco le cose dove le vedo, no? Invece al buio dovevo andare un pochino a tentativi e quindi la cena è stata molto più lenta. E un'altra cosa stranissima che mi è successa è che ero convinta di essere seduta a un tavolo solo col mio amoroso. E dopo un po' che mangiavamo e che chiacchieravamo, muovendomi ho toccato una persona seduta accanto a me. E solo in quel momento ho realizzato che in realtà eravamo in una tavolata.
Ah, ecco.
E io ho dato per scontato che essendo in due ci avrebbero messo in un tavolo da due, invece eravamo in una tavolata, e però non vedendo gli altri non m'ero resa conto.
E gli avevi detto tanti segreti al tuo amoroso?
Tantissimi. Ah, e tra l'altro ho scoperto che la persona che era seduta accanto a me, con cui poi ho chiacchierato, solo quando siamo usciti mi sono accorta che la conoscevo. perché non ci siamo presentati e in realtà lo conoscevo già quel ragazzo, e quindi ho parlato tutta la sera con uno che pensavo di non conoscere e invece lo conoscevo. Quindi mi sono successe un sacco di cose bizzarre.
Guarda, a me piacerebbe andarci a questa cena al buio, perché tanto io sono sempre al buio, per me non ci sarebbero particolari difficoltà, quindi...
Infatti per una volta saresti tu avvantaggiata rispetto a tutti gli altri, no? Perché sei abituata.
Sì.
Quindi forse è divertente capire cosa succede agli altri quando si mettono nei tuoi panni.
Sì.
Poi puoi fare gli sgambetti a destra e a sinistra e la gente va giù lunghissima in 3 secondi.
Sì.
Paola, comportati invece bene,
Invece questa esperienza l'ha fatta anche alcuni operatori. Alcuni sono rimasti un po' scioccati, alcuni operatori, perché il buio per alcuni è un po' tremendo stare al buio.
Sì.
Operatori.
Sì, è un'esperienza molto particolare e devo dire che mi ha colpito anche molto il fatto che, come dicevi tu prima Paola, i camerieri sono tutti non vedenti, perché sono eventi organizzati di solito da un'associazione. Esatto. E nonostante siano non vedenti, il servizio era ineccepibile. Erano
infatti
bravissimi, molto precisi. E un'altra cosa buffa è che quando qualcuno deve andare in bagno, deve essere accompagnato. Quindi per esempio io quando sono arrivata, sono andata a lavarmi le mani e il cameriere mi ha preso, mi ha fatto mettere attaccata dietro di lui sulle spalle e mi ha portato in bagno così.
Al buio?
Sì, al buio. Dopo in bagno ovviamente potevo accendere la luce, perché insomma fare entrare il cameriere insieme a me in bagno forse era un po' eccessivo come esperienza.
Vabbè. Invece il concerto al quale siamo andate noi, Giovi, ve lo descrivo, non era totalmente al buio. C'è stata una prima parte in cui c'era la luce, la prima parte in cui quella ragazza, quella professoressa, ha spiegato il Braille, ed è stato veramente molto interessante. Perché ha detto tante cose che io non sapevo. Tra l'altro ho degli appunti e adesso magari li riprendo e li leggiamo insieme, cosa breve. Però un po' di informazioni sul Braille che non sapevo e che potremmo dare in generale ai nostri ascoltatori. Vero, Giovi?
Sì.
Scusa. Anche che quello che non spiegava, dicevi, Giovi?
Non vedevo, mi sa.
Sì, praticamente c'è stato prima un intervento di questa professoressa che ha spiegato il Braille. Poi c'è stato un intervento di un altro ragazzo, giusto?
Sì.
Che ha spiegato quali sono i sistemi per poter ovviare alla mancanza di vista, principalmente sistemi informatici.
Sì.
Sì.
Infatti qua io ero lì, ho detto, io lo so uno qual è, l'orologio di Paola. Perché in effetti il tuo orologio come funziona? Spieghiamolo ai nostri ascoltatori.
Funziona che il mio orologio parla, mi dice l'ora parlando. Per esempio sono le... che ora è adesso?
Proviamolo. Premo io?
Mi dice l'ora in questo modo, quindi è un orologio un po' particolare attraverso una piccola sintesi anche nell'orologio.
E la cosa che mi ha colpito di più in realtà è stata poi quando quella ragazza ci ha spiegato come faceva lei è una pianista, come faceva per imparare a suonare a 2 mani.
È vero, sì. Ha colpito anche molto a me questa cosa, ed è una cosa fantastica, ed ho capito come fanno anche i non vedenti a capire la musica, no? Tipo Bocelli.
Esatto, poi Bocelli in realtà canta, invece lei proprio suona.
Sì. Per me è molto più difficile suonare rispetto al canto.
Praticamente questa ragazza diceva che col fatto che noi normalmente leggiamo lo spartito e contemporaneamente utilizziamo le dita per pigiare i tasti del pianoforte.
Sì.
Se facciamo un pezzo a 2 mani, il problema è quello, perché Lei con una mano deve pigiare i tasti del pianoforte e con l'altra mano deve leggere i caratteri Braille.
Sì.
E quando si tratta di un pezzo a due mani, lei deve prima imparare tutta la partitura della mano sinistra e impararla a memoria, poi tutta la partitura della mano destra e impararla a memoria, e poi ricordarsele e metterle insieme.
Io non ce la farei mai, però.
Beh, lei è una sicuramente molto molto appassionata, giusto Giovi?
Sì, confermo.
E ci ha spiegato bene tutte queste cose del Braille.
Sì, sì.
Ascoltiamo una canzone di Bocelli, dai.
Sì.
So che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, manca le parole, e io solo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio cielo, tu sei qui con me, con me, con me, con me, con te. Con te partirò.
Quindi abbiamo imparato un sacco di cose sul Braille che molto probabilmente voi già sapevate, ma proviamo a dirle ai nostri ascoltatori. Allora, il Braille nasce nel 1825 ed è un'idea di Louis Braille. E sono 6 punti vincolati in caselle da 3x2 mm. Sono dei caratteri che si leggono con il tatto e è un codice che permette di rappresentare sia la musica sia la matematica. Ed è fortemente legato al contesto, infatti le stesse notazioni che in musica significano delle note, per esempio in un contesto letterario o matematico, significano qualcos'altro. Quindi è molto importante saper riconoscere se stiamo leggendo un testo musicale o un testo letterario o un testo matematico, giusto Giovi?
Sì.
E per quanto riguarda la musica, appunto, abbiamo uno stesso simbolo per rappresentare la nota e il valore, e l'altezza dei suoni è identificata da un simboletto aggiuntivo che viene anteposto alla nota scritta, perché appunto questa professoressa ci raccontava che noi vedendo capiamo sia qual è la nota, perché è posizionata sul pentagramma in un certo punto, sia qual è il valore di questa nota. E invece nel Braille dobbiamo leggere le due informazioni staccate una dall'altra, ed è per questo che viene messa un simbolo aggiuntivo. E un'altra cosa che ci ha detto questa professoressa è che in altre lingue il Braille non ha sempre gli stessi codici. Vero Paola?
Infatti me lo ricordo anch'io, sì.
Ha detto per esempio che in inglese c'era qualcosa di diverso?
Sì. Però non ricordo cosa.
Questo l'ha detto il ragazzo che ha fatto l'intervento, che per leggere uno spartito in inglese c'erano dei codici compressi, diciamo, per come se fosse una stenografia prima delle note, insomma, una roba abbastanza complicata. E lui aveva dovuto poi capire che cos'erano e tradurli per riuscire a comprendere quello che c'era scritto.
Ma poi non c'entra niente con il Braille, però ha parlato anche della sintesi vocale, mi sembra.
Esatto, perché lui ha fatto un intervento sulla sintesi vocale e è quello di cui stavo chiedendo prima a Giovanna. Cioè lui ha detto che la sintesi vocale ha un display, che c'è la sintesi vocale, che è un lettore, vero Giovi?
Sì.
È un lettore che permette di tradurre degli scritti che possono essere sia in Braille sia in normali, giusto?
Sì.
È un ausilio, diciamo.
Sì, puoi tradurre anche lo spartito normale in Braille oppure il contrario.
Esatto. E poi c'è un display Braille che trasforma tutto quello che viene visualizzato in Braille. E ha un codice ad 8 punti anziché 6, però non so perché.
8 punti perché mi sembra che aveva detto che doveva essere un po' più grande lo spazio per mettere i punti, appunto.
Sì,
perché
sì.
Doveva essere un po' più grande lo spazio per mettere i punti Braille, mi sembra che abbia detto così.
Sì, ha detto così perché essendo 8 i punti Braille sono state dovute ingrandire le caselle perché altrimenti non c'entravano.
Sì. Sì, mi sembra, eh.
E quindi perché diventano 8 in base a delle notazioni particolari che nella scrittura normale non ci sono.
Sì, è vero.
E poi dice lo screen reader, che è quello che pilota tutte le tecnologie di cui abbiamo parlato fino adesso e traduce in forma testuale. Una cosa importante è che non c'è modo di tradurre le immagini.
No.
Possono essere descritte, ma ancora non abbiamo trovato un modo per tradurre in via tattile le immagini.
No, infatti io, per esempio, quando ci vedevo mi piaceva tanto disegnare, ma adesso che non vedo non posso disegnare più perché non vedo più i punti nello schermo del computer.
Questa ancora è un limite dell'uomo e chissà, magari lo supereremo più avanti.
Sì. Perché a me piaceva tanto disegnare con il computer. Facevo dei fulmini, delle case, adesso non lo posso fare più. Speriamo che un giorno si troverà una maniera per poter anche disegnare con il computer.
Eh certo, Giovi, invece noi parlavamo prima di dattilo Braille e di computer, perché in realtà sia Paola sia Giovanna utilizzano il computer e la dattilo Braille per scrivere. Ci vuoi parlare un pochino della dattilo Braille, come funziona?
Allora, la dattilo Braille ha 6 punti, è formata da 6 tasti, e di cui ogni tasto corrisponde ad una lettera. Ad esempio, la A è un puntino in alto al centro e la B sono 2 puntini in verticale, uno sopra e uno sotto. La C altri 2, però uno vicino all'altro, e così via. Poi nella dattilo Braille abbiamo un tasto più lungo che serve per fare lo spazio, insomma, per spaziare tra una parola, una frase e un'altra. E poi abbiamo la punteggiatura.
Certo.
Ad esempio, la virgola è praticamente pigio solo il tasto numero 2 e invece il punto mi aiuto, lo spingo con tutte e due le mani, perché sono praticamente 2 tasti a destra e in alto a destra, insomma il 5 e il 6, e uno in mezzo, uno in mezzo dalla parte sinistra.
Insomma, se vuoi mettere un punto in una frase devi essere proprio convinta.
Sì,
ci
sì.
Devi andare con tutte le tue forze.
Sì, sì.
Invece tu quindi scrivi sia con la dattilo Braille sia con il computer,
sì.
Giovi?
Sì, solo che allora diciamo che premetto che a scrivere con la dattilo Braille ho imparato, mi hanno insegnato alle elementari, alle scuole elementari, perché praticamente tramite un professore non vedente che si chiamava di Francia, e a mia madre, insomma alle insegnanti di scuola gli ha insegnato il Braille.
Ho capito, invece col computer hai imparato più tardi, immagino.
Sì, il computer è solo quando sono entrata alla Lega.
Invece Paola, volevi aggiungere qualcosa?
Io volevo aggiungere che io senza la sintesi vocale non potrei fare niente, quindi è un ausilio tanto utile e affascinante, perché ti parla anche, quindi è bello.
Certo.
Invece, cioè, per certi versi, per certi versi mi è utile la dattilo Braille, tipo quando devo leggere il testo magari di, che ne so, di un giornale, capito? Perché io con il computer scarico, c'ho un programma che scarico proprio le notizie, capito, del giornale, mi compare sul display e dopo le leggo lì con le mani, capito? Però in quel momento la sintesi vocale non c'è, perché altrimenti mi farebbe troppa confusione, capito? e nel momento in cui ho finito e devo cercare qualcos'altro, allora la rialzano e io posso cercare altri articoli oppure utilizzarla magari per spegnere il computer se in quel momento ho finito, insomma.
Certo, perché Paola ha dato per scontato, giustamente, che i nostri ascoltatori sappiano che lei utilizza il computer.
Sì, sì.
Sì.
Invece spieghiamogli un po', come è fatto il tuo computer e come lo usi?
Innanzitutto io utilizzo due tastiere perché le frecce della mia tastiera che utilizzo normalmente non funzionano, quindi utilizzo due tastiere.
Attenzione!
Perché le due frecce che si erano a me su quella mia non funzionano più, quindi ne utilizzo due. E non è molto difficile adesso che mi sono abituata.
Che cosa fai con il computer?
Ci leggo anche i libri, perché ci sono anche gli audiolibri per i non vedenti. Per chi non lo sapesse, ci sono anche alcuni audiolibri. Ultimamente sto leggendo L'amica geniale.
Anche io lo sto leggendo.
Sì. Prima però ho visto la fiction su Rai 1 e poi mi sono comprato il libro. Ed è molto bello perché racconta della Napoli degli anni 50, è bello.
Di chi è, Paola, questo libro? Chi è la scrittrice, se posso chiedertelo?
Non me lo ricordo, chi è?
Elena Ferrante.
Elena Ferrante, sì.
Che tra l'altro è uno pseudonimo, non è non, cioè un nome inventato.
Perché come si chiama?
Non si sa. Non si sa se è un maschio, se è una femmina, se è italiana, se è straniera.
Vabbè.
Ma non c'è una roba, c'è una storia strana dietro questa scrittrice. Mi dovrei documentare, adesso non la so di preciso.
Vabbè. Quando l'hai letto, Paola?
Lo sto ancora leggendo.
Faremo una recensione, Giovi, quando avremo finito di leggerlo, sia io sia Paola ti sapremo dire tutto. Quindi dicevamo l'audiolibri e poi?
E poi ci ascolto la musica e poi posso ascoltarci anche le radio, tipo Rai 1.
Tipo la radio delle grandi emozioni.
No, quella è un po' più difficile.
Vabbè, quello la fai, non c'è bisogno per te di ascoltarla, l'ascoltiamo qui. Senti, ma una cosa ancora più importante, queste sono tutte attività per te, ma grazie al computer tu riesci anche a interagire con gli altri.
Sì, mandando le email.
E noi lo sappiamo bene perché con Allegra sì. Tieni un rapporto epistolare e niente male.
Sì. Io volevo ringraziare lei appunto di questo rapporto epistolare con lei.
È una bella cosa.
Sì. Io comunque oltre a mandare email così vado molto su Facebook.
Qui inizia potrebbe iniziare un dibattito su social sì, social no. Invece Paola Facebook non ce l'ha.
No.
E lo vorresti avere?
Sì.
Ah, quindi non sei contraria ai social network. Dobbiamo solo imparare come si fa.
Sì.
E niente, con questo mezzo di comunicazione ho ritrovato anche dei amici, compagni di scuola che non sentivo da una vita, da tempo, insomma
per una volta sia il computer sia Facebook svolgono una funzione un po' più sociale e meno alienante
sì,
di
sì,
quello
sì.
Che sta facendo in questi momenti a volte, giusto?
Sì,
ci
sì.
Ascoltiamo una canzone, ragazze?
Sì.
Cerco un centro di gravità permanente di Franco Battiato.
italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Alla prossima puntata.